Beh, io lo vivo intanto come lavoratore, ma anche come sindacalista delle Poste Italiane, sindacalista di un sindacato di base SLG CUB, e posso dire che, essendo stato assunto alle Poste già da lontano 1985, quindi conosco una certa storia delle Poste, tutto ciò era già previsto, cioè non è una cosa che cade o che accade all'improvviso, perché era già scritto nella privatizzazione delle Poste, che è stata decisa con una legge del 1993. Nel momento in cui un'azienda dello Stato, che è una istituzione dello Stato e quindi deve per forza servire tutta la cittadinanza, dalla prima all'ultima casa d'Italia, viene trasformata in società per azioni, come è accaduto con questa legge del 93, avviene che la società per azioni ha un compito ben preciso, quello di speculare, di trarre profitto in tutti i modi che una società per azioni conosce. Il primo modo, quello più utilizzato, è la riduzione del personale. Il secondo modo è l'aumento dell'introito tariffario. In questo caso si tratta di un servizio essenziale di cui non si può fare a meno. L'aumento delle tariffe non ha fatto altro che incidere ulteriormente sulla questione generale della crisi.
Senti, però le giustificazioni da parte sindacale, da parte anche aziendale, che ahimè in questo caso coincidevano grossolanamente, per cui hanno trovato un accordo piuttosto velocemente, era il fatto che ci fosse un calo del servizio postale della posta, per cui loro dicevano: a fronte di un calo dei volumi di posta, naturalmente non possiamo fare altro che ridimensionare i lavoratori. Però mi viene da fare una domanda: ma come mai allora ci sono le aziende private, TNT, DHL, tutte queste aziende private che subentrano e si prendono il carico di lavoro? Se dovesse veramente esserci un calo della posta, questi che sono dei privati, che cosa ci starebbero a fare? C'è qualcosa che non torna qua. Che cosa ne pensate?
Beh, ne pensiamo che le cose evidentemente non sono molto chiare, però sappiamo anche che siamo in Italia, dove accadono tante cose che non sono chiare. Non si capisce per esempio perché noi abbiamo i nostri automezzi, i nostri autisti, eppure vediamo che aumentano gli autisti e gli automezzi esterni che vengono incaricati di trasportare la posta, dal momento in cui noi abbiamo il nostro personale. Quindi come mai? Se c'è un calo di posta, non utilizzi il nostro, vai a prendere delle persone esterne, dei padroncini esterni per trasportare questa posta. Lo potresti fare se ce ne fosse talmente tanta che con il nostro personale non fossimo in grado più di smaltirla.
Certamente.
Ma in realtà non è così, quindi questo è un primo punto di domanda. È chiaro che dietro ci sono delle logiche che non sono quelle nette e schiette del padrone, diciamo, chiamiamolo, quello che fa bene i conti in tasca e sa quello che fa, quello che spende, quello che riceve. In realtà noi abbiamo una situazione poco chiara che noi stessi dall'interno non riusciamo a capire. Certo è che siamo in un sistema molto ampio, che non è soltanto quello delle poste, ma è qualcosa di più largo. Abbiamo un Parlamento che legifera, ma che non tutela né i lavoratori né i cittadini.
Chiaro, molto chiaro. Oltretutto viene da dire, questa ennesima riduzione del personale, stiamo parlando del recapito, ha interessato per esempio anche l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che voleva vederci chiaro perché stava mettendo a rischio la fruibilità del servizio postale universale. Ma a parte questi allarmi istituzionali, che comunque sono indicativi di un conflitto bassissimo all'interno delle Poste Italiane, che pure è un enorme bacino di lavoro, però la riduzione del personale naturalmente fa emergere alcune evidenze. C'è un maggiore carico di lavoro, un maggiore utilizzo anche dei lavoratori trimestrali, quindi quindi aumento di incidenti e una peggiore qualità del servizio. Probabilmente questo è un cane che si morde la coda, andando a bastonare dei lavoratori che hanno già un carico di lavoro e andando a ridurre le zone, naturalmente si danno ragione da soli dicendo che il servizio non funziona e che quindi va chiuso. Questo è un po', mi sembra, la logica dal punto di vista padronale.
Ma infatti è tutta una questione di logica. Per movimentare degli oggetti, come le lettere, come i pacchi, ci vogliono le persone. Qui non si tratta di un sistema di comunicazione virtuale, qui non siamo su internet, siamo in un contesto reale, per cui se non ci sono le persone, i pacchi, le lettere non si muovono. Poste Italiane, in questo caso, dovrebbe garantire con il servizio postale un collegamento dalla prima all'ultima casa d'Italia, quindi deve riuscire in questa logica di collegamento attraverso l'utilizzo di persone. Se le persone vengono ridotte di numero per speculare, per guadagnare di più a fine anno, pagando meno stipendi, quindi la logica poi è sempre quella, è chiaro che il servizio ne risente. Oltretutto, se alla stessa persona si cerca di far fare sempre di più, adesso abbiamo anche il caso dei messi notificatori, che è un altro compito che è stato assegnato ai portalettere. Nel momento in cui una persona nelle sue stesse ore di lavoro deve fare un lavoro, più un altro lavoro, più un altro lavoro, poi si allarga la zona da servire, io penso che chiunque riesce a capire che a un certo punto la coperta non riesce più a coprire tutto quello che vorrebbero coprire, ed è chiaro che il servizio postale ne risente, e ne ha risentito a cominciare dal fatto che da 20 anni a questa parte Poste Italiane non assumono più personale a tempo indeterminato, se non persone che hanno dovuto fare causa per essere assunte a tempo indeterminato, in quanto da 20 anni a questa parte si assume solo personale che viene fatto lavorare per 3 mesi alla volta e poi licenziato. Quindi si è creato un tale caos nella gestione del personale che evidentemente in un'azienda che deve garantire una copertura sistematica e precisa del territorio, tutto ciò non ha fatto altro che incidere negativamente sul lavoro che si svolgeva.
Beh, mi viene da dire che il fatto di poter accedere al lavoro solo tramite il ricorso sia un modo per darli immediatamente in pasto alla triplice, questo è, mi sembra abbastanza chiaro. C'è un problema naturalmente anche di democrazia sindacale rispetto alla questione dei lavoratori delle poste, ma torno un attimo indietro, stavi parlando probabilmente di quella che è il carico di lavoro di Equitalia. Si fa un gran parlare di chiudere Equitalia, di smetterla, di essere così aggressivi sui cittadini per le questioni finanziarie, perché in realtà tutto ciò che faceva Equitalia sembrerebbe dovuto in carico ai portalettere, quindi un ulteriore carico e un lavoro oltretutto molto delicato questo. Sicuramente per usare un francesismo, come dice buon Benny, sicuramente, però voglio dire c'è anche questo di questione. Come ha funzionato questa cosa? Sono stati fatti dei corsi, sono stati fatti per avere l'autorizzazione, e poi una grandissima spinta e mandati questi portalettere finanche trimestrali a fare il lavoro di Equitalia oltre che alla posta.
Questo lavoro comporta un maggior carico di lavoro perché si somma a quello che già il portalettere deve fare. Inoltre comporta anche maggiore responsabilità, evidentemente, e maggiori rischi, perché quando una persona va a portare una cattiva notizia a qualcun altro non sai mai quello che può accadere in reazione a quel gesto di consegna di un atto che magari non è ben gradito. Per cui noi abbiamo il problema di trovare delle persone che oggi stanno lavorando per due, ognuno lavora per due perché svolge 2 carichi di lavoro, e alla fine pagati sempre lo stesso. Noi invocheremo anche la Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che il lavoro va pagato in base alla quantità e alla qualità. In realtà ciò non avviene. E un lavoratore delle Poste Italiane non è altro che un lavoratore di serie B a questo punto, dal momento che gli viene riservato un trattamento che non è tanto decoroso.
Del tutto d'accordo. E senti, però l'azienda, ne stavamo anticipando prima qualcosa che poi approfondiremo meglio più tardi, però l'azienda tramite la raccolta dei fondi di BancoPosta per il secondo anno consecutivo dal 2011 segna degli attivi record, cioè un'azienda che a quanto pare sta andando molto bene e che quindi ha parecchi utili in crescita, ripeto, negli ultimi 2 anni, cosa peraltro anche in controtendenza rispetto alle cosiddetta crisi economica e crisi di risparmio e crisi di liquidità. Per cui il concetto è questo: ma se un'azienda che fa utili non reinveste e non divide con i lavoratori, veramente si può a ben buon diritto chiedere che futuro può avere un'azienda di questo tipo, se non quella di avere tutti i trimestrali e di lasciare lo spazio ai privati per il recapito.
Questa è un'azienda che si inserisce nel contesto nazionale, e quindi contesto nazionale politico, è quello che prevede liberismo e speculazione finanziaria. Allora, se noi la guardiamo in questa ottica di realtà, magari possiamo capire perché questa azienda si comporta così. Non è più l'istituzione a cui mi riferivo prima, non è più il Ministero delle Poste che per obbligo statuale doveva svolgere un servizio da garantire a tutti gli utenti, i quali utenti sono coloro che usufruiscono del servizio, ma è soltanto un soggetto che deve portare a casa soldi, quindi un soggetto finanziario, con ogni sistema possibile, per cui se si taglia il personale si portano a casa più soldi, se non si assumono persone a tempo indeterminato si portano a casa più soldi, se si riduce il personale ulteriormente si portano a casa ancora più soldi, se si aumentano le tariffe così come è stato fatto si portano a casa più soldi. Il benessere della popolazione in quanto tale non è di competenza di una società per azioni quale Poste Italiane, perché se noi ci riflettiamo una società per azioni non è che deve fare beneficenza, deve fare profitto, deve fare utili, quindi deve cercare di speculare il più possibile sulla propria, attraverso la propria attività. Questa circostanza è qualcosa di insito nella società per azioni, che è una società a scopo di lucro. Chi ha trasformato un'istituzione dello Stato in una società per azioni forse doveva chiederselo, o forse se lo sarà chiesto e l'ha fatto proprio apposta. Mi riferisco a quei politici nel 93, come ho detto prima, che hanno fatto questa legge. Lo sanno benissimo tutti i politici cos'è una società per azioni e quali sono le conseguenze di una società per azioni. Se non intervengono, le cose andranno per come dovranno andare. Quindi non è che oggi possiamo gridare allarme come se è successo qualcosa di imprevisto. Io ribadisco, la cosa era già prevista da 20 anni a questa parte. I veri colpevoli di questa situazione, del disagio e del disastro che si crea sia a livello di lavoratori sia a livello di cittadini, sono soltanto i politici, quegli stessi politici che sono alla base degli schieramenti che hanno governato negli ultimi 20 anni e che troviamo, diciamo, sparpagliati nei tre partiti principali che hanno governato, quindi PD, PDL, UDC, e che sono poi gli stessi politici di riferimento di quei tre sindacati, di quella triplice che avete nominato voi, che io non ho nominato, che non fa altro che chiudere il cerchio in questo sistema. Ricordiamo che CGIL e CISL UIL, voglio ricordarlo, sono stati nel consiglio di amministrazione delle Poste Italiane fino al 1993, quindi sono tre sindacati direttamente interessati all'evoluzione dell'azienda, ma non tanto in quanto sindacati dei lavoratori, quanto come parte attiva dell'azienda stessa.
Corresponsabili, voglio dire, di quelle scelte.
Quindi potevano licenziare addirittura nel 1993.
Fino potenzialmente. Al 2003, chi fa parte del consiglio di amministrazione condivide evidentemente tutte
anche queste scelte dure, diciamo.
Senti, infatti l'ultimo argomento che volevo toccare era proprio quello della democrazia sindacale. Abbiamo parlato in queste settimane, i nostri radioascoltatori ricorderanno sicuramente, abbiamo fatto questo approfondimento sull'esigibilità, questo nuovo paradigma che vede uniti la triplice sindacale e Confindustria. Tra l'altro ci sono poi anche delle novità da dire rispetto a questo, si attendeva un accordo per il 6 maggio, in realtà è stato tutto rimandato perché vista questa novità di averli tutti insieme, tutti d'accordo, Confindustria rilancerà ancora rispetto alle proprie pretese. Però il problema è di democrazia sindacale sul posto del lavoro. Noi immagino benissimo che l'azienda Poste è un'azienda tra le più grandi di tutta Italia, con dei numeri di addetti a cifre di migliaia, però il problema è che non sono tutte unite in un unico sito, per cui il fatto di avere una sindacalizzazione anche di comitati di base, anche del sindacato come il vostro, è un enorme problema non poter indire delle assemblee, perché questo vi è impedito in maniera esplicita con riferimento specifico dei tre sindacati che vi impediscono di fare delle assemblee. Questo è un problema sul posto di lavoro, non poter fare delle assemblee e essere costretti quindi a non avere un momento di ritrovo sul posto del lavoro?
Evidentemente è un problema, evidentemente è un grosso problema. Quando non c'è democrazia ci sono solo problemi. E noi crediamo di essere in una specie di Repubblica di Fantozzi per quello che vediamo, per quello che accade all'interno della nostra azienda per quanto riguarda l'aspetto sindacale. Ci sono soltanto sindacati che possono avere più diritti, altri che ne hanno meno. Sindacati per i quali l'azienda decide che possono organizzare delle assemblee e altri che invece non possono, per cui i lavoratori non possono partecipare effettivamente alle assemblee che vogliono e quindi per quanto riguarda l'aspetto democratico sicuramente è molto carente, anzi possiamo parlare, io penso che si tratti di una democrazia pilotata proprio per far sì che i lavoratori siano in qualche modo obbligati ad ascoltare o a sentire le sole informazioni che arrivano dai sindacati che sono più considerati dall'azienda in quanto firmano i contratti. Firmare il contratto apre le porte per avere la possibilità di indire delle assemblee, però questo credo che da un punto di vista democratico non sia accettabile. Evidentemente la democrazia dovrebbe essere un concetto che deve valere al di là e al di sopra di ogni azione di firma o meno di un patto, di un contratto, invece alle Poste sicuramente non è così, sappiamo che non è così anche in altre aziende, ma è sempre un problema nazionale di carattere politico che esula comunque dalla realtà esclusiva postale.
E ritorniamo quindi a quello che ci dicevi prima dei padrini politici che hanno permesso e che permettono queste pratiche aziendaliste totalmente miopi sulla capacità aziendale e quindi torniamo alla totale deindustrializzazione di questo paese naturalmente, facendolo pagare ai lavoratori naturalmente. Giovanni, ti ringraziamo moltissimo, è stato sicuramente molto interessante questo approfondimento, avremo modo naturalmente di risentirci perché ci interessa capire quali saranno naturalmente le svolte e gli approfondimenti di un lavoratore delle Poste, poi ci hai raccontato che è da anni che lavori, per cui avremo modo di risentirci.
Buona serata a tutti.
Ciao, buona
serata ancora.